Le notizie VEG della settimana.
Un caro saluto da Grazia Cominato e dalla redazione. Ben ritrovati con l'appuntamento settimanale del notiziario di Radio VEGIT. Le principali notizie degli ultimi 7 giorni in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Questo il nostro sommario. Prima settimana di libertà per i macachi di Verona. Come sarà andata? M57, il Consiglio di Stato accoglie le richieste di OIPA ed EMPA, nuova ispezione al Casteller. Ambiente, biodiversità ed ecosistemi nella Costituzione, il Senato dà il via libera al disegno di legge. Riflettore sugli oceani, un equilibrio fragile da proteggere. Cosa sappiamo del Festival di Yulin? Si fa o non si fa? 101 orsi della Luna finalmente liberi in Asia. A una settimana dalla liberazione dei 3 macachi da parte dell'Università di Verona, abbiamo voluto sentire il presidente LAV Gianluca Felicetti per sentire come sono stati i primi giorni dei primati che, ricordiamo, per 30 anni sono stati rinchiusi presso i laboratori di ricerca dell'Ateneo Veronese.
Dopo una settimana di ambientamento, i macachi salvati dalla LAV dell'Università di Verona sono in ottime condizioni di incontro con quello che è la natura, seppure confinata, del centro di recupero di Semproniano. Ovviamente ognuno di loro ha il suo carattere, il primo già uscito la mattina seguente nell'ambiente esterno ed ha quindi iniziato a capire anche che cosa vuol dire la pioggia. Uno dei 3 in particolare, che è il più anziano, invece ancora non si fida ad uscire dal suo ricovero notturno, ma tutti e 3 stanno mangiando e stanno prendendo confidenza, anche direi banalmente ma umanamente in maniera importante, con il sorriso, con le parole, con la tranquillità delle persone che li curano. Tutti i giorni vi sono una keeper, una primatologa che li aiutano in questo percorso, che è fatto anche di scoperta di quello che per loro doveva essere la normalità in natura e che invece non è stata. Questa è la più grande soddisfazione di questi giorni per noi come LAV. Questi animali per noi hanno un valore simbolico anche importante, perché non sono solo 3 vite, ma sono quelle ultime 3 vite di primati non umani che sono state utilizzate nell'Università di Verona, che ha firmato un accordo per lo stop alla sperimentazione sugli animali, sui primati non umani, e questo è un punto di non di arrivo ma di partenza contro la sofferenza di tutti gli animali che purtroppo continuano a morire nei laboratori di sperimentazione nel nostro paese.
Il Consiglio di Stato, con una nuova ordinanza, ha accolto diverse fondamentali richieste che le associazioni EMPA e OIPA avevano presentato nel ricorso per ottenere l'annullamento della sentenza del TAR di Trento che condannava l'ergastolo M57, l'orso venuto in contatto la notte del 22 agosto 2020 con un carabiniere. Il servizio è di Roberta Pupa.
Nell'ordinanza il Consiglio di Stato ha richiesto una nuova ispezione senza preavviso nel centro Casteller, dove è detenuto anche M57, da parte dei carabinieri forestali del CITES. Obiettivo: accertare le attuali condizioni del centro. Inoltre ha richiesto l'acquisizione del parere dell'ISPRA in relazione ai presupposti della captivazione di M57, nello specifico episodio dell'incontro con il carabiniere. Esprimiamo soddisfazione per questa decisione del Consiglio di Stato. M57 ha diritto a un futuro di libertà. Il nostro è un impegno forte e doveroso nei confronti della popolazione ursina del Trentino, cui viene negata quella politica di convivenza con le persone, che è l'unica soluzione per questa dolorosa e ingiusta forma di ostilità che viene portata avanti nei confronti degli orsi in Trentino, hanno commentato EMPA e OIPA. Come abbiamo sempre sostenuto, M57 è stato incarcerato con una procedura del tutto anomala e con un'istruttoria insufficiente. Catturato su un ordine impartito oralmente dal presidente Maurizio Fugatti, senza una vera approfondita indagine sullo svolgimento dei fatti, ovvero sull'incontro con il carabiniere avvenuto in piena notte in una zona boscosa e quindi nell'habitat dell'animale, con modalità poco chiare. Inoltre, anche nelle settimane seguenti, la provincia autonoma di Trento non ha dato formale notizia all'ISPRA come vuole la legge, e questo nonostante le numerose e ben note forme di tutela di cui l'orso gode a livello internazionale, europeo e nazionale. Dalle ricostruzioni di quanto avvenuto quella notte risulta evidente che quella di M57 è stata una forma naturale di reazione dovuta alla paura. L'orso infatti è stato preso alla sprovvista dall'incontro con il giovane carabiniere in piena notte nel suo habitat e costretto a un falso attacco, un comportamento che a norma del piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali non prevede mai il carcere a vita. Con questa nuova ordinanza in Consiglio di Stato accolto, l'istanza cautelare ha fissato l'udienza per la discussione del merito al 14 ottobre 2021.
Con 224 voti a favore, l'Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge per l'inserimento della tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi in Costituzione. Il servizio è di Marco Urbisci.
Non ci sono stati voti contrari, gli astenuti sono stati 23, tra questi il gruppo compatto di Fratelli d'Italia. Il provvedimento passa all'esame della Camera, poiché si tratta di DDL costituzionale e avrà bisogno di 4 letture. Il DDL introduce tra i principi fondamentali di tutela previsti dall'articolo 9 della Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Inoltre stabilisce che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, con una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Il provvedimento modifica inoltre l'articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente, oltre ai già previsti sicurezza, libertà e dignità umana, e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini ambientali, oltre ai già previsti fini sociali.
Si è celebrata l'8 giugno la Giornata Mondiale degli Oceani. Claudio Pomo, di Essere Animali, ci parla dell'iniziativa, durata una settimana, lanciata dall'associazione per accendere i riflettori su questa fonte di vita, il cui fragile equilibrio è tutto da proteggere.
Questi mari non hanno mai corso un pericolo tanto grave come adesso, e tra pochi decenni gli studiosi dicono potrebbero essere morti, completamente svuotati, a causa della pesca intensiva che sta portando all'estinzione una specie dopo l'altra, ma anche a causa dell'allevamento intensivo dei pesci, l'acquacoltura, che non è affatto un'alternativa alla pesca industriale, perché senza pesca industriale l'acquacoltura non potrebbe esistere, tanto che si conta che un terzo del pescato mondiale finisce proprio in bocca ai pesci negli allevamenti, perché la maggior parte di questi sono animali carnivori. Per far conoscere questa problematica, per far riflettere le persone, abbiamo tappezzato l'intera metropolitana Cairoli di Milano, a due passi dal Castello Sforzesco, con grossi cartelloni che chiedono al pubblico: ti spaventa un oceano senza vita? Oppure affermando ciò che ormai è più che evidente: ci stiamo mangiando gli oceani. Con queste domande, con queste affermazioni, abbiamo voluto far riflettere sul catastrofico futuro che potrebbe aspettare le prossime generazioni e invitare a visitare un sito internet in cui offriamo informazioni e soluzioni e invitiamo a fare un semplice test per capire quanto le persone ne sanno, quanto conoscono su questa problematica. Il sito è salviamogliocheani.it, visitalo subito e vai a scoprire anche tu la tua informazione su questo problema. Inoltre in questa settimana abbiamo realizzato un'altra iniziativa particolare, perché intorno alla metropolitana abbiamo distribuito un giornale fittizio che si chiama Il Corriere dal Futuro, datato 2051. Sulla prima pagina il titolo è allarmante: tempo scaduto, gli oceani sono morti, nel 2021 ci avevano avvisati. Il messaggio è diretto a noi, che nel 2021 possiamo ancora cambiare il destino del pianeta. All'interno di questo giornale viene inoltre spiegato come si è arrivati a tale catastrofe, a causa di pesca intensiva e allevamenti ittici appunto, e come invece avremmo potuto evitarla. Tutta questa attività che stiamo continuando anche sui social è fondamentale, perché sono le nostre scelte quotidiane, le nostre scelte alimentari, che possono decidere il destino futuro dei pesci e degli oceani.
Circolava in rete qualche giorno fa la notizia secondo la quale la città cinese di Yulin, dove si svolge proprio a giugno il Festival della Carne di Cane, sarebbe pronta a vietare a ristoranti, venditori, ambulanti e perfino commercianti di vendere carne di cane durante lo svolgimento di questo obbrobrioso evento. Le cose però non stanno proprio così. Ce lo racconta Martina Pluda di Humane Society International in questo servizio.
Tra pochi giorni avrà inizio il famigerato Festival di Yulin, ovvero un evento grottesco durante il quale centinaia di cani e anche di gatti vengono uccisi per la loro carne. Ma il commercio di questa carne a Yulin avviene tutto l'anno e questo è un fatto importante da considerare quando si valuta il livello di attività osservato durante la fine di giugno, ovvero nel periodo in cui si svolge questo cosiddetto festival, che ricordiamo non è una tradizione, è un evento che è stato avviato nel 2010 dai commercianti di cani per promuovere le proprie attività. Quindi nel 2010, mentre avremmo visto decine di migliaia di cani e gatti uccisi per la loro carne, negli ultimi anni il commercio si è notevolmente ridotto. L'anno scorso, ad esempio, durante la pandemia, i nostri gruppi cinesi locali hanno osservato il commercio ad un livello che potremmo definire al minimo storico, come d'altro canto ci si poteva aspettare. Ma quest'anno a Yulin gli stessi partner cinesi ci riferiscono che il commercio si è ripreso, leggermente, ma si è ripreso. Questo non ci sorprende, ma comunque ci rattristisce. Nel complesso i volumi del commercio non sono gli stessi del passato, ma questo non vuol dire che ancora migliaia di cani e di gatti non soffrano a causa di questo terribile evento. Humane Society International rimane attiva sul campo e continua a fare pressioni sul governo cinese affinché questo grottesco evento venga vietato definitivamente. Per Radio Vegit, Martina Pluda di Humane Society International.
L'Unione Europea richiama l'Italia ed altre 17 nazioni ad una migliore prevenzione e gestione di alcune specie esotiche invasive di piante e animali. I dettagli da Valeria Consonni.
Non hanno attuato varie disposizioni del regolamento del 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Con questa ragione, spiega l'agenzia Ascha News, la Commissione europea ha richiamato oltre all'Italia il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Germania, l'Irlanda, la Grecia e ancora la Spagna, la Francia, la Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia. Le specie esotiche invasive, spiega Bruxelles con una nota, sono piante e animali che a seguito di un intervento umano si insidiano in zone che non fanno parte del loro areale naturale. Si diffondono rapidamente e costringono le specie autoctone ad abbandonare tali aree con gravi conseguenze economiche e ambientali. I 18 Stati membri non hanno elaborato, attuato e comunicato alla Commissione un piano d'azione o una serie di piani d'azione per affrontare i principali vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza per l'UE sono accidentalmente introdotte e si diffondono.
È arrivata in questi giorni dalla Cina la bellissima notizia che dopo 8 anni di lavoro ed estenuanti trattative, Animals Asia ha portato in salvo ben 101 orsi della Luna. Tutti i dettagli nel servizio di Carla Marani, importante punto di riferimento dell'associazione in Emilia-Romagna.
Abbiamo portato a termine con successo la più grande operazione nel suo genere che qualsiasi organizzazione per il benessere animale nel mondo avesse mai realizzato, spostando 101 orsi salvati da un allevamento della bile che si trovava nel centro della Cina. Erano sotto la nostra cura da 8 anni, dopo che il nuovo proprietario di un allevamento di orsi della Luna ha deciso di chiuderlo e ce lo ha ceduto, ma ci sono voluti 8 lunghi anni per superare tutte le questioni legislative di proprietà e da ultimo anche la pandemia, per rendere possibile questo grande ritorno a casa per questi orsi. Ora sono al sicuro nella loro casa, che è il nostro santuario a Chengdu, in Cina. In qualità di gestori dell'unico centro di salvataggio per orsi in Cina, lavoriamo in collaborazione con le autorità e le comunità locali per un cambiamento positivo per il benessere degli animali. E questa operazione è il risultato più significativo dei nostri anni di lavoro nella regione, poiché senza il loro aiuto questo viaggio non sarebbe stato possibile. Da ultimo, ma non meno importante, vogliamo ricordare che mentre alcuni dei nostri ambasciatori di lunga data, superstar globali e sostenitori come Ricky Gervais o Judi Dench o il musicista Max Zorum, mentre appunto si congratulavano con noi per questo successo con i loro messaggi, proprio in quel momento gli orsi che loro sostengono sono stati trasferiti nella loro ultima casa per vivere per sempre la vita che meritano. Vi invito, per avere più informazioni e dettagli su tutto il lavoro di Animals Asia e specialmente su questo incredibile salvataggio, il nostro sito www.animalsasia.org. Carla Marani di Animals Asia per Radio Vegit.
Se Verona è conosciuta per la sfortunata storia d'amore tra Romeo e Giulietta, a Vicenza c'è un'altra storia d'amore che vede protagonista un altro Romeo. Parliamo di un bel gattone che ha conquistato i cuori di tutti i cittadini vicentini che lo avevano eletto sindaco ad honorem. Ora il Romeo felino ha purtroppo attraversato il ponte dell'arcobaleno, ma ci piace ricordarlo facendovi raccontare la sua storia da Monica dell'Empa di Vicenza.
Romeo è arrivato, anzi è nato, a Palazzo Trissino 14 anni fa. La sua mamma era una micia randagia, tutta bianca. Aveva deciso di dare alla luce i suoi due piccoli nei sotterranei del Palazzo Comunale, dove passano i tubi caldi di riscaldamento. La mamma è deceduta poco dopo aver svezzato i gattini, che sono rimasti nei sotterranei del palazzo e sono stati subito teneramente accuditi e nutriti da alcuni dipendenti. Dopo qualche tempo, purtroppo, anche il fratellino è deceduto. Romeo, rimasto solo, ovviamente impaurito, è cresciuto in quella che conosceva come casa sua. Arrivato in età adulta, ha cominciato ad andare in giro per cercare una compagna, tornando a palazzo sempre più malconcio. I dipendenti comunali decidono così di chiamarci e noi spieghiamo come poterlo catturare. Quando ci riescono, Empa lo prende in carico, cura le ferite e lo sterilizza. Romeo, dopo la sterilizzazione, diventa più tranquillo e coccolone e vive amorevolmente viziato dai dipendenti comunali e da una donatrice anonima. Aveva una cuccia vicino al termosifone dove sonnecchiava beato nelle giornate invernali, incurante dei visitatori. Poi aveva una cuccia all'esterno per la notte, munita di tappetino riscaldante. Romeo ha un profilo in Instagram, Romeo Sindaco di Vicenza, ed è riportato in un libro Catwalk con una sua foto in copertina. Noi pensiamo sia il gatto più fotografato del mondo, amato dai dipendenti, dai visitatori e da ben 4 giunte. Purtroppo un'infezione ce l'ha portato via. Venerdì 4 giugno, appena si sono accorti che non stava bene, i dipendenti comunali hanno chiamato e l'abbiamo immediatamente fatto ricoverare, ma lui non ce l'ha fatta. Ti piangiamo tutti, ci manchi già, caro Micciotto.
Continua il nostro viaggio nell'Italia veg, animalista e ambientalista delle nostre province. La nona tappa ci porta in Toscana, in particolare a Lucca. Ci accompagna Ligeia Zauli.
Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. La realtà veg delle nostre province.
Lucca è una città medievale famosa per la sua cinta muraria che circonda il centro storico ed è detta anche città dalle 100 chiese proprio perché all'interno delle mura ci sono tantissime chiese degne di nota, ma anche piazze, monumenti, un centro storico piccolo ma molto carino da visitare. Dal punto di vista animalista, Lucca è sempre stata molto attiva, grazie anche a svariate associazioni, per la salvaguardia soprattutto di animali domestici, quindi di cani e di gatti. Ci sono dei canili dove è possibile fare volontariato e ci sono associazioni come la LAV attive sul territorio da tempo, ma anche l'OIPA e l'AMPANA come guardie ecozoofile, sempre per la salvaguardia degli animali. Inoltre da qualche anno esiste Lucca per l'Ambiente, che è il braccio politico dell'animalismo lucchese. Grazie a questo gruppo, di cui faccio parte anch'io, sono stati contrastati i circhi e le ordinanze anti-ungulati. Da un paio d'anni su Lucca di Areggio è arrivato anche Anonymous for the Voiceless e questo permette alle persone che non sanno assolutamente niente di quello che succede nel mondo animale di aprire gli occhi e conoscere la realtà. Come posti 100% vegan, a Lucca esiste Nandas, un ristorante nel centro storico, e Vegrano, una pizzeria completamente vegan. Da segnalare anche il rifugio Alma Libre a Pian di Mommio, sempre in provincia di Lucca, che ha recuperato animali da reddito che sono stati quindi salvati. Lucca ha avuto anche l'opportunità di avere qualche evento totalmente vegano negli scorsi anni. A Viareggio esiste sia Ginger Veg Street Food, che è un food truck al Lido di Camaiore che fa cibo completamente vegan, e poi ci sono delle realtà come ad esempio Nilos e Cremmi, una pasticceria e una gelateria, che sono simpatizzanti per il mondo vegan e quindi offrono determinate scelte. A Lucca da segnalare anche la pizzeria Le Mura e il ristorante Felice, che nel loro menù permettono appunto di avere dei piatti completamente vegan.
Ricchissimo anche questa settimana lo spazio dedicato agli appuntamenti e agli eventi. Domani, sabato 12 giugno, alle ore 10 parte il congresso online della LAV dal titolo L'Assemblea degli Animali. Ce ne parla il presidente Gianluca Felicetti.
Sabato 12 giugno ci sarà la prima Assemblea degli Animali. Molto umana, la faremo online sul canale YouTube Video Love e sarà seguibile sia in diretta che in differita con ospiti anche stranieri per fare il punto su quello che sono le necessità di cambiamento per non tornare come prima, come recita il nostro manifesto in 6 punti, per non ricadere nella pandemia e, tra i vari argomenti, lasciare a casa propria gli animali selvatici, gli animali esotici, e proprio il maltrattamento di questi animali, la volontà dell'uomo di catturarli per l'allevamento, per la riproduzione, per il diletto, per la macellazione, che ha portato alla nascita e alla diffusione non solo di questa ultima, ma, come dice l'OMS, di gran parte delle epidemie e delle pandemie dell'ultimo secolo. Avremo fra gli altri ospiti David Quammen dagli Stati Uniti, l'autore di Spillover, e oltre a ricercatori, studiosi, esperti italiani ed europei. Parleremo di allevamenti, di cambiamenti necessari nell'alimentazione, quello che al di là della politica e delle istituzioni possiamo fare tutti noi con le nostre scelte quotidiane. Il nome L'Assemblea degli Animali nasce dal libro di Filelfo, un libro bellissimo che è uscito qualche mese fa per Einaudi, una favola purtroppo molto reale di quello che noi esseri umani dovremmo capire anche da questa emergenza sanitaria, per non ricaderci anche in maniera egoistica, ma soprattutto per ricostruire un mondo dove sia bello vivere, dove ci sia rispetto per tutti gli esseri viventi.
La manifestazione Salviamo i macachi di Parma, Insistenza, vi aspetta sia domani che domenica alle ore 15 in Piazza della Pace a Parma. Bellissima domenica immersi nella natura, al Parco dei Piani delle Betulle, dove dimora una famiglia di cervi. Il rifugio Freccia 45 organizza infatti il Cammino dei Cervi per osservare con discrezione questi magnifici animali. Sempre domenica 13 giugno, dalle ore 13, un picnic al santuario Porci Comodi di Magnago, mentre alla stessa ora pizzata di beneficenza per il rifugio Ariel, la speranza di chi non ha voce, alla pizzeria Il Tinello a Montepozio Catone. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria. Presenti sulle piazze italiane anche questo weekend numerosi cubi di Anonymous for the Voiceless, l'elenco sulla homepage del nostro sito. Ci portiamo ora un po' avanti per informarvi che il weekend del 19-20 giugno ci aspettano finalmente due importanti eventi. Il Vegan Festival 2021 a Ferrara, al Parco Massari, che si protrarrà anche la domenica, mentre sabato 19 giugno Essere Animali propone il Vegan Market alla Cascina Cuccagna di Milano. Abbiamo voluto sentire l'organizzatrice Brenda Ferretti. Ecco il servizio. Ciao Brenda, cosa ha spinto Essere Animali ad organizzare questo evento?
Ciao, grazie. Il Vegan Market nasce dall'idea di voler creare qualcosa di nuovo a Milano. Soprattutto dopo tutti questi mesi di lockdown siamo voluti ripartire alla grande con un evento vegan di condivisione e scambio per coinvolgere le persone in una giornata non solo di shopping etico e buon cibo, ma anche di approfondimento. Saremo in una location tutta nuova per noi, infatti per la prima volta stiamo collaborando con Cascina Cuccagna, che è una realtà milanese attiva in progetti di sostenibilità e culturali, che si trova a Milano in zona Porta Romana. Il Vegan Market aprirà al pubblico sabato 19 giugno dalle 11 alle 20 e ci saranno stand di cibo vegan, artigiani, food truck e conferenze. Non mancherà ovviamente il nostro stand per sostenere e conoscere le campagne dell'associazione.
E cos'altro è previsto nel programma?
Durante la giornata, nel pomeriggio, ci saranno anche delle conferenze. Dalle 15 Valentina Taglietti ci parlerà di cibo e sostenibilità e di come quello che mangiamo sta cambiando il clima. Dalle 16.30 Ida di Vegnarok terrà uno show cooking di cucina dolce e salata. E infine alle 18 Claudio Pomo di Essere Animali ci parlerà della storia del movimento dei diritti degli animali.
Radio Vegit è entusiasta di essere media partner di entrambi gli eventi. Vi aspettiamo! Anche per oggi è tutto, grazie di cuore per l'affetto con cui ci seguite sempre più numerosi, l'appuntamento è per la prossima edizione.
Le notizie VEG della settimana.